Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Abbiamo due ospiti molto particolari, molto belli. Molto belli.
Grazie.
Che sono Fabio Tallo e Marco Loddo, che insieme formano gli Infex. Benvenuti su Unica Radio, anche se Fabio praticamente è a casa sua, però ciao ragazzi.
Ciao.
No, allora, mi piace che abbiamo iniziato bene, cioè hai parlato bene di noi, quindi saluto il nostro pubblico dicendo che è tutto vero quello che ha detto Luca fino ad ora. Grazie.
Okay. Poi ci potremmo scambiare anche delle querele, non lo so, poi in base a come andrà l'intervista daremo vita a dei bei casi giudiziari ovviamente falsi. Però perché, sì. Perché siamo questo trio abbastanza strano? Perché appunto voi siete un duo di musica analogica, che cosa vuol dire? Cioè, spieghiamolo anche per chi ci ascolta, per chi è profano in generale della musica elettronica. Esiste la musica digitale, la musica analogica, perché voi analogici e non digitali? E non rock anche?
Secondo me può parlare Marco, perché ha studiato queste cose.
Già, ho proprio studiato approfonditamente in FX più che altro. Allora, abbiamo deciso di fare un progetto analogico perché eravamo stanchi dei progetti con i computer. Non perché li avessimo già fatti, piuttosto perché eravamo stanchi dei progetti degli altri. Cioè, eravamo stanchi di vedere gente che guarda un computer mentre dovrebbe suonare. E quindi abbiamo deciso di fare tutto il contrario.
È perché comunque, cioè, sostanzialmente sembra anche da un punto di vista visivo, no? Quando uno fa musica elettronica, se la fa col computer in maniera digitale sembra effettivamente anche esteticamente che non stia suonando niente, mentre in modo analogico c'è anche una estetica visiva più da performance, ed è una cosa che forse si era persa e voi state in un certo senso da un po' di anni recuperando.
Ma guarda, se posso dire una cosa io, non è esattamente così, nel senso che la performatività c'è anche in molti casi, quello dipende sempre dal setup dell'artista. Tu puoi fare anche musica, in questo caso parliamo di musica elettronica, prevalentemente con l'ausilio di software, ma avere, che so, un setup di strumentazione che ha effettivamente la possibilità di interagire e quindi avere anche dei movimenti che fanno vedere ciò che avviene. Il discorso è che forse nel nostro caso non è tutto compattato in un software o comunque un software, quindi non può essere racchiudibile solo in uno o due strumenti, ma effettivamente noi dobbiamo crearci una plancia come quella di un'astronave per poter fare tutto ciò che poi si potrebbe fare con software. Non so se Marco è d'accordo, lui gestisce una parte della plancia, io l'altra.
D'accordissimo.
Siete un po', diciamo, come due personaggi di Star Trek in un certo senso.
Bravo, sì, siamo d'accordo. Uno è Han Solo, l'altro è Chewbacca.
Non so. Fate voi, decidete voi i personaggi. Io non voglio entrare in merito in questa scelta, ovviamente. Questo vostro concetto esiste da un po' di anni, da 7 anni circa, se non sbaglio. Come è nata la vostra love story in questo progetto? Se vi siete conosciuti molto prima, come è nato questo amore in FX?
Sì, c'è un lungo preambolo. Risale forse al 2008.
Al 2008, anche sì, 2008, forse sì, sì, 2008.
Forse 2008, perché abbiamo suonato entrambi nella stessa band. Era una band di metalcore quando andava di moda quel genere là. E allora abbiamo avuto questa esperienza insieme per un anno, poco più. Poi diciamo ci siamo un po' divisi e poi invece ci siamo rincontrati nel 2013 quando a sì. Fabio avevano proposto la sonorizzazione dal vivo di un cortometraggio e allora mi ha chiesto di partecipare, di condividere questa nuova esperienza e da lì siamo partiti così all'avventura senza nessun tipo di progetto. Senza nome,
senza nome nel progetto, però è stata un'esperienza divertente, nel senso che io e Marco tendenzialmente ci divertiamo, poi ci sono i momenti di tensione, ma quelli sono dal punto di vista della performance, però insomma la questione fondamentale forse anche dell'essere ancora dopo 7 anni con questo progetto qua, aver deciso anche di iniziare questo progetto qui è soprattutto autofinanziarlo, perché c'è anche una questione del fatto che è costoso fare questo, la musica elettronica attraverso questi strumenti analogici. Questo, cioè tutto questo insieme di cose probabilmente per 7 anni è andato avanti, perché comunque ci facciamo delle gran risate con Marco ogni volta, comunque abbiamo chiunque conosciamo, siamo sempre lì a divertirci, quello è fondamentale, però non deve essere una scusa, ne approfitto per dire, non deve essere una scusa per non acquistare i nostri brani, perché io ho visto gente morire divertita ma non mangiava. Quindi.
Sì, perché poi magari io ho lavorato anche come tecnico per concerti, per eventi, no? E quando uno fa il musicista, fa il tecnico, eccetera, maneggia e deve comprare spesso attrezzatura che è molto costosa, ma davvero tanto, anche le scatole più piccole, i frenietti più piccoli costano una fracca di soldi. Questo lato però il pubblico spesso non lo capisce, o comunque anche chi organizza eventi a volte. Quindi c'è questo contrasto, no? Che tu chiedi un tot di soldi per suonare, come lecito che sia, anche in virtù di tutta la strumentazione, di tutta la qualità che porti, non solo come uomo performer, ma anche con la plancia di comando come avete voi. E questa roba però secondo me non è ancora passata dalla parte del pubblico. Cioè, loro vorrebbero che magari tutti arrivano lì col chitarrino da 300 euro e fanno la roba. Invece non è proprio sempre così.
No, non è per niente così. Diciamo che abbiamo un po' la fortuna, sia io che Fabio, in quanto provenivamo...
Di avere una famiglia alle spalle.
Sì, questo è ovvio perché altrimenti ci ritroveremo con le pezze al culo.
Viva la sincerità.
Ma bisogna dire che provenendo da esperienze musicali pregresse avevamo in qualche modo messo da parte strumentazione che non avremmo mai pensato di poter utilizzare in questo contesto. Questa è stata anche una grande sfida, una grande, come dire, sorpresa, il fatto di poter avere, diciamo, le solite cose inessenziali del tutto, anzi, che magari in una vita precedente ti potevano sembrare un peso. Dici, questo dove me lo metto? Ecco, è nato in FX intorno a questo dove me lo metto.
È un'arte del riciclo, ricicla con Fabio Tallo e Marco Loddo.
Sì, è una cosa del genere, ricicla tutto quello che non vuoi.
Vabbè, è un modo comunque, sì. Cioè, anch'io in realtà la mia attrezzatura per fare radio, alcune cose le ho acquistate quando suonavo ancora le tastiere in una band, schede audio, altre cose, cavetteria, e sono tutte cose che ho riutilizzato, però ci deve essere anche tanto ingegno a un certo punto, cioè soprattutto sì. In ambito artistico, per riutilizzare le cose, perché poi voi siete un po' appassionati proprio di inserire anche suoni estranei alla musica, o almeno in una concezione classica, sì, diciamo.
Sì, sì. Okay, c'è questo.
Posso però Vorrei dire una cosa, nel senso che sulla questione del fatto che il pubblico non può essere, diciamo, attento, comunque non può percepire quelli che sono effettivamente i costi che stanno dietro una cosa del genere, che non è solo l'acquisto, è anche la manutenzione e la strumentazione. Io vorrei dire che comunque non è neppure competenza del pubblico porsi quel problema lì. Il problema vero, secondo me, è dato dal fatto che tendenzialmente, poi per una realtà come la nostra, che fondamentalmente è isolana, poi nel senso, diciamo che fuori dall'isola ci si va in digitale, non più in analogico, dal vivo, diciamo che tutto sembra un po' reggersi su quelle che sono le dinamiche sociali e di amicizie interne, dove quindi la forma del supporto, che è importantissima, è quella della presenza, casomai, delle persone, dell'apprezzamento che ti danno le persone, che è fondamentale ed è un elemento fondamentale per proseguire e per sentire di star facendo qualcosa che quindi è condiviso anche dagli altri. Però questo molte volte diciamo che sembra essere il punto di arrivo per un progetto musicale, no? Cioè il fatto di avere grande condivisione e apprezzamento da parte delle persone, che ahimè, nel senso, io capisco, è una cosa anche molto italiana in generale, poi Sardegna ha la sua tipologia, che so, Cagliari al suo modo, Oristano avrà un altro, per dare sempre, per intenderci, a scatole cinesi, no? Però la questione è che non c'è questa cultura di acquistare anche ciò che verbalmente si dice che piace, perché teoricamente tu al ristorante vai e ti compri ciò che piace, ciò che ti piace, no? Vai all'IKEA, che so, adesso non si possono fare i nomi, però è un esempio utopico, sì, sì, sì. Poi un mobile a casa, vai e ti compri quello che ti piace, ok? Tendenzialmente per le questioni artistiche e non solo musicali non è più difficile questo salto, ossia compro quello che mi piace, cioè INFX fa uscire un brano, lo mette in vendita a un prezzo che comunque è anche irrisorio, non compri quello che ti piace, però ti piace, quindi nel senso è tutta una cosa complicata, quindi io non, non direi che il pubblico non capisce o il pubblico è in difetto, diciamo che non c'è una situazione culturale che agevola anche un progetto come il nostro, che ha effettivamente
dei costi,
che ha dei costi interessanti. Noi lo facciamo sempre con grande amore, altrimenti in sette anni non saremmo andati a chiedere le monete fuori dalle farmacie fingendoci delle pigne. Quindi insomma, se volete evitarci di dover fare ancora queste cose fuori dalle farmacie, non ci siamo.
Vabbè, ognuno ha i metodi di autofinanziamento, insomma, che merita. C'è chi fa il crowdfunding in rete, c'è chi va fuori dalle farmacie. Comunque mi sembra comunque un modo lecito e fantasioso e anche un po' hardcore, un po' nostalgico comunque.
Nulla di inventato, l'ho imparato quando abitavo in via Cornalias, chiusa.
Perché poi uno da ogni luogo in cui vive impara qualcosa.
Sì,
certo.
Se tu avessi vissuto nel centro di Cagliari non avresti imparato questa tecnica.
No, casomai vabbè, lasciamo perdere, scusate.
No, ma interessante.
Mi vengono in mente battute, non le faccio, altrimenti diventa il talk show di NFX come l'avevamo fatto.
Esatto. E lì, se volete, possiamo partire con quello che volete quando volete. No, secondo me, no, io sono d'accordo anche col discorso che facevi, però è anche un po' il modo di fruire della musica che ci ha cambiato a livello di acquisto. Nel senso che prima eri costretto anche ad acquistare la musica per ascoltarla, o ti affidavi alla radio completamente, però non avevi un potere decisionale sulla radio, perché appunto gli speaker e i direttori artistici decidevano le canzoni e tu dovevi ascoltare quello, oppure ti acquistavi i vinili o le audiocassette e lì per appunto ascoltare musica eri costretto. Adesso c'è questa idea che tu puoi ascoltare musica gratis, quindi se voi mi piacete io tanto vi posso ascoltare in qualche modo gratis. E questo è un ragionamento un po', boh, secondo me è naturale, che cioè ormai è radicato, perché cioè Rovazzi due o tre anni fa ha vinto per la prima volta il disco d'oro derivante solo dagli streaming, senza un acquisto. Quindi cioè quello, non dobbiamo essere tutti Rovazzi per fortuna o sfortuna, però quello dalla percezione di come il mercato musicale oggi, sì, sia nel mainstream che nell'underground, sia il medesimo per certe caratteristiche. Non so se condividete questa cosa.
Pienamente.
Sì, sì, a parte sempre di quella questione culturale che dicevo, cioè no.
Sì, una questione.
Non ci sono colpe vere, capito?
No, no, colpe vere assolutamente no. Qualcuno però c'ha una colpa per un singolo, che è il vostro ultimo singolo, Sa Justice, che nasce da un gruppo, grazie a un gruppo Telegram molto, sì, particolare, che anch'io, io non ho mai fatto parte di questo gruppo ufficialmente, però mi è stato mostrato e io ho veramente riso tanto sentendo i contenuti di questo gruppo. Però voi, sì, sono sicuro che riuscite a spiegare meglio di me che cos'era questa chat di Telegram, e non era roba pedopornografica come le notizie che escono.
No. Mettiamo le mani avanti.
Passo la parola a Marco.
Sì, allora diciamo che il brano parte un po' prima, cioè parte da una riflessione, ed è innanzitutto la riflessione su un certo modo di proporre la musica elettronica, che era quella proposta da l'omonimo gruppo francese Justice, che proponeva questa sorta di funky elettronico molto americano, ma in questa salsa molto cool, proprio il French touch cosiddetto. E noi volevamo proporre in qualche modo sia questa freschezza, ma anche in qualche modo con la nostra ironia quel concetto che è così diffuso in Sardegna, per cui si fa l'identificazione fra la giustizia e direttamente le forze dell'ordine. In Sardegna, se dici giustizia, intendi le forze dell'ordine, non intendi un ideale di giustizia, no, qualcosa che è al di sopra delle parti. È la stessa cosa che più o meno è successa con il viceré Savoia Boggino, che è diventato l'emblema, l'antonomasia del diavolo, del male assoluto e radicale. E
quindi su un demonio.
Po' esattamente, su Boggino. E quindi è diventato in qualche modo il simbolo per noi, questo brano, di una giustizia così concreta, così radicale, così anche triviale, se vogliamo. E poi diciamo è venuto così l'intuizione ad un'altra persona, una nostra carissima fan, che ci ha proposto in qualche modo la perfetta assonanza tra il nostro brano e questa famosa chat che girava nel 2018, si chiamava PDB. Io non so se esiste ancora o se l'hanno chiusa, perché è forse ai limiti della legge, in quanto oltre a segnalare eventuali posti di blocco nell'area del Cagliaritano, cioè posti di blocco delle forze dell'ordine, che si capisce possono essere utili per chi vuole evitarsi quella multa per autovelox, eccesso di velocità, ma quando hanno incominciato a segnalare anche posti di blocco della Guardia di Finanza, che probabilmente servivano per bloccare eventuali spacci di droga, allora lì diciamo che abbiamo messo un limite. Io ne sono personalmente uscito, non volevo altri coinvolgimenti.
Sì, perché
ma poi era anche una molestia, cioè era una molestia quella chat.
Sì, perché comunque io ricordo degli audio che ho sentito, dove appunto c'era una descrizione anche quasi maniacale del tipo di posto di blocco. Quindi tu avevi tutta una serie di informazioni anche diciamo in più rispetto a quelle che una persona vorrebbe avere. Cioè c'è il posto di blocco lì, voglio evitare anche solo di essere fermato perché magari c'è una gomma liscia, quindi non ci passo. Però c'erano tutta una serie appunto di informazioni anche un po' oltre. Ma la cosa che mi faceva ridere anche, erano anche il tono dei messaggi vocali, cioè cagliaritano, sì, proprio di Cagliari.
Bravissimo.
Il cagliaritano.
Ed è anche il codice di linguaggio che si è creato nella creazione dei messaggi vocali, perché prevalentemente parliamo di un mega gruppo chat in cui si mandano i messaggi vocali. A parte bellissimo perché senti sottofondi di cosa uno si sta ascoltando in macchina, reggaeton o altre robe. A parte le interazioni, perché che so, ti senti quando c'è la persona che dice PDB, perché inizia sempre così, PDB, ossia posto di blocco, PDB, che so, viale La Playa, e poi tipo c'è il cane che abbaia e fa stai zitto e continua a parlare, capito? Quindi c'è queste cose qua bellissime. E noi fondamentalmente ci siamo ritrovati a prendere uno di questi messaggi vocali, quello diciamo più completo e sintetico allo stesso tempo di quel codice di linguaggio, perché c'è PDB, poi classico asse mediano, polizia municipale e grande chiusura tipica dei messaggi vocali PDB è accarognati persi.
Sì, quindi questo accarognati persi è comunque un aggettivo che segnala più pericolo, cioè più possibilità di essere fermati.
Sì, hanno voglia di essere carogne, no? Cioè, a prescindere, accarognati persi proprio.
Sto contestualizzando.
Però quello diventava tipico, era a prescindere che fosse anche una cosa normalissima. Anche dicevano, polizia municipale, non so se stiano bloccando, comunque accarognati persi, capito? Sempre così. E quindi anche quella roba lì è iniziato a diventare un linguaggio che è uscito fuori dal gruppo. E quindi se tu dici accarognati persi a qualcuno a Cagliari o comunque dei dintorni, probabilmente gli viene in mente il gruppo Telegram, capito? Quindi sì, era bellissimo, era perfetto sul brano.
Era anche un modo, cioè io ricordo certi messaggi e comunque c'erano degli insulti alle forze dell'ordine o in generale alle persone che c'erano lì attorno, che stavano ascoltando. Tu hai detto uno che è l'esempio di uno che dice zitto al cane, ma c'erano anche varie espressioni tipiche molto più colorite.
Io non volevo far censurare il programma, è per quello che ho portato l'esempio del cane.
Sì, sì, no, ma dico, c'è talmente tanto materiale di insulti per fare dei brani, dei remix, non so cosa c'è, è infinito, sì. Cioè potenzialmente infinito. Anche se il gruppo è già chiuso, è comunque infinito il materiale.
È un buco nero che chi lo recupera fa la fortuna. Fa la fortuna, sì. Secondo me sì, quella carognati persi è una sorta di claim, di payoff, che doveva chiudere il messaggio, sì. Come dire, passo e chiudo. Sono gente che si diceva accarognati persi, è una sorta di, è il corrispettivo delle barzellette sui carabinieri, no? Le barzellette sui carabinieri sono nate per avere una rivalsa nei confronti dell'autorità stabilita. In questo modo ci si prende una rivalsa con gli insulti, gli improperi peggiori. C'è chi rimaneva nell'accarognati persi a indicare una caratteristica del lavoro confacente alle forze dell'ordine e chi invece scadeva proprio nella volgarità alle volte.
Ma secondo voi questo gruppo Telegram è nato con l'obiettivo anche di essere così grande o è una cosa che è sfuggita di mano?
Secondo me non è... Cioè, è nata con l'obiettivo di segnalare i posti di blocco, perché comunque, parliamoci chiaro, effettivamente per chi ha avuto esperienze di posti di blocco sa perfettamente che basta trovarsi nella situazione sbagliata perché basti niente, cioè tu sei andato via dal pranzo con gli amici, ti sei messo macchina 20 minuti dopo che ti eri bevuto il mirto finale dopo la cosiddetta sazzada, così che quindi insomma è impossibile che ti ubriachi, tu 20 minuti dopo ti sei messo in macchina, ti fermano subito, sei fregato, ok? Quindi nel senso, nasce secondo me più per quel tipo di cose, ossia la sera che si esce, si va in giro, chi vede segnala e tu sai in che orario chi ha visto che cosa e dove, ok? E quindi nel senso si costruisce piano piano anche il linguaggio che c'era di questo gruppo Telegram, si è costruito pian piano. Io ci sono entrato in pratica agli inizi di quel gruppo, quando era molta meno gente di ciò che è diventato, e si costruiva piano piano questa cosa qua, fino a diventare, come giustamente detto Marco, ai limiti della legalità probabilmente. Però nel senso non so se sia sfuggito di mano o se sia la naturale conseguenza, capito?
Sì, però questo gruppo, in maniera quasi sorprendente, mette tanta fiducia nel genere umano, nel senso che tu, se vuoi evitare il posto di blocco, ti devi fidare di uno sconosciuto. Cioè, c'è quasi una contraddizione che annulla un'altra contraddizione. Cioè, è una cosa meravigliosa dal punto di vista sociale. Perché tu, per evitare un posto di blocco, devi fidarti di uno sconosciuto. Che sì, forse ha più paura anche di te, però esatto. Non lo puoi sapere.
Il problema è che siamo tutti accomunati da... Cioè, chi si scrive in quella chat è tutta, diciamo, una serie di persone che sono accomunate da un timore effettivo dei posti di blocco e quindi preferiscono fidarsi di uno sconosciuto che rischiare il posto di blocco. Cioè, facendo un confronto tra i vantaggi e gli svantaggi, dicono: io preferisco fidarmi di uno sconosciuto che magari mi sta prendendo in giro, che evitare anche così per il rotto della cuffia un posto di blocco. Okay.
Sarebbe bello se poi, oltre a fidarsi dello sconosciuto, acquistassero anche il brano che trovate su Bandcamp in FX.
Giusto.
No, vabbè, scusami, potevo dirlo?
Certo, puoi dire quello che vuoi per me.
Tagliamo?
No, cioè. No, più che altro vi volevo chiedere una mia curiosità. Sì. Perché voi non andate anche su Spotify?
È tutto un giro differente quello per poter avere la musica su Spotify. Nel senso che non puoi metterti come artista, ma ci deve essere una sorta di, diciamo, profilo label, in un certo senso. Ci sono, non so se questa cosa è corretto dirla, comunque nel senso esistono servizi esterni che ti permettono di figurare in quel modo lì, però tu paghi loro per avere la tua musica, che però risulta uscita per loro come canale primario, e non so quanto ne valga la pena per la costruzione di un pubblico, per come funziona Spotify, ok? Cioè dovresti avere una realtà, casomai, che è dedicata e che spinge te, non che vuole un compenso solo per farti risultare su Spotify, perché altrimenti non riesci a creare anche il circuito Spotify, ok?
Sì, no, ma ci sono dei servizi gratuiti come quello, ne sono nati recentemente, credo ci sia qualcosa in Nord Europa, che sono tipo delle label che però te lo lasciano gratuitamente lo spazio per entrare su Spotify. Quindi quello, perché pensavo ci fosse anche una specie di mission ideologica di rinunciare a Spotify.
No. Questo
per
no.
Me può anche, per me... Oh, sì, ma non abbiamo mai parlato con Marco, cioè non ci siamo mai posti il problema.
No,
però della serie non ci siamo mai posti il problema. Oh Marco, ma ascolta, ma Spotify? Esatto. Oh Fabio, ma Spotify? Cioè nel senso, abbiamo SoundCloud, abbiamo Bandcamp, dove una persona, se vuole contribuire, può acquistare su un sito che ci applica sicuramente una... prelievo minore rispetto a quello che sarebbe il corrispettivo Spotify. Non stiamo lì. Abbiamo YouTube con video varie, abbiamo Instagram con video ancora diversi, abbiamo un sacco di canali dove già eroghiamo contenuti anche differenziati, nel senso che non è che tutto ciò che c'è su Instagram c'è anche su YouTube, o quello che c'è su Facebook c'è anche su OK. C'è anche un po' questa dimensione esplorativa dove, insomma, chi vuole appassionarsi a NFX
può farlo.
Può farlo, sì, sì. E quindi avere anche Spotify, quello in realtà sarebbe una cosa che forse il livello di complessità per riuscire a costruire una situazione su Spotify forse supera veramente già la fatica che facciamo a costruire tutti gli altri contenuti, almeno per me, per come ci ragiono io. Poi è la prima volta che ne parliamo con Marco. Cosa ne pensi, Marco?
Io sono completamente d'accordo, nel senso che forse è meglio concentrarsi su poco e farlo funzionare meglio.
Quello è una regola di vita sempre, a prescindere da Spotify. Voi ovviamente, come tutti noi, avete affrontato un lockdown e avete deciso di stimolarvi e stimolare, anche perché poi alla fine Fabio mi ha un po' ispirato in certe cose che ho fatto anch'io durante il lockdown, e avete messo in piedi, come proprio duo, come Infex, uno show che ha avuto tantissimo successo, cioè che mi ha incollato anche me allo schermo, una roba senza regole, una cosa completamente folle. A parte che io adoro tutte le grafiche che fa Tallo, non so perché ho un senso estetico che forse è nullo a questo punto, però
ha un dissenso estetico.
Io ho un dissenso estetico evidentemente io. Molto forte, no, ma anch'io, se mi piacciono le tue cose, evidentemente. E quindi, cioè, voi a un certo punto eravate in lockdown in posti anche diversi e avete deciso di fare questo show abbastanza folle. Cioè, siete consapevoli che avete fatto una cosa abbastanza folle?
Sì. Nel senso che per noi è venuto del tutto spontaneo, in quanto quello show è stato costruito su quello che abbiamo fatto fino ad allora. E quindi, diciamo, troviamo un contenitore, creiamolo, un contenitore dove poter far sentire, far vedere e in qualche modo far godere alle persone di tutte queste cazzate che abbiamo fatto in questi anni, di quanto ci siamo divertiti e abbiamo voluto condividere il nostro divertimento con gli altri. Quindi non è una costruzione così a prioristica, piuttosto è venuto fuori così perché doveva venire fuori così.
Sì, ci stava.
Sì, ma anche perché avete usato materiali, diciamo, d'archivio, esatto. molto amatoriali, non nel senso di Pornhub, però comunque con una loro amatorialità che vi ha messo a nudo anche in un certo senso.
Certo, era quello. Infatti, proprio
il nome del talk show era
Sotto le mutande.
Non a caso. Okay.
Andavamo a ravanare i gioielli di NFX, perché cioè, metaforicamente era quello. Ma ti dirò di più: in una puntata, che non dirò quale, così la gente, oltre adesso che acquisteranno tutti i brani e vedremo questa esplosione su Bandcamp, me lo immagino, però dico anche, non diciamo quella della puntata, così andrà a rivedersi tutte le puntate. Noi in una puntata abbiamo messo un video che è stato fatto col cellulare di quella prima volta che io e Marco abbiamo creato questa situazione, che insomma è indescrivibile, però di quella prima volta dove non eravamo in FX, dove non eravamo molto coscienti di quello che andavamo a fare, avevamo delle idee, volevamo divertirci, l'abbiamo fatto e da lì è nato tutto. C'è anche un video speciale.
E sfidiamo gli ascoltatori a trovarlo.
Sì.
Ah, secondo me non è una sfida, secondo me lì è proprio tu parti, che dai il play alle puntate e non puoi non vedere le altre.
Certo. E chi facciamo un concorso a premi? Chi si guarda tutte le puntate, trova il punto, riceve una foto esclusiva di Marco Allodo e Fabio Tallo.
Ce l'abbiamo, riceve riceverà stampata quella che c'è come nostra foto profilo su Bandcamp, quindi oltre ad acquistare il brano guardate anche quella foto.
Certo, dobbiamo ricordare anche un'altra cosa, che bisogna acquistare il brano.
Sì, sì, bravo, che non l'avevamo ancora detto.
Non l'abbiamo ancora detto.
No, perché sto cercando di, sai, di dirlo in maniera lieve e subliminale, non so se si fosse capito.
Sì, ah, no, anche per non fare quel marketing proprio spinto che dovete comprare il brano, cioè giustamente no.
Perfetto, sono pronto per lavorare per la Disney.
O per fare il testimone di Geova, non lo so.
Oh, guardo.
Chi può dirlo? Quali sono i vostri progetti per il futuro? Questa è una domanda che tutti i giornalisti musicali fanno e ogni tanto la devo fare anch'io, anche se non sono né un giornalista né un musicale, però non lo so cosa sono. Però, cosa, vista anche un po' la situazione, no? Voi siete in due posti diversi, quando penserete di tornare in live? Quando penserete di fare qualcosa di nuovo ancora?
Guarda, per ora stiamo pensando di vendere l'attrezzatura, perché la gente non sta acquistando il brano su Bandcamp.
Ma tu, Fabio, hai un contatore in tempo reale, sempre fisso, che ti dice quanto state vendendo.
E io sto guardando, ancora non sale, però no, scherzi a parte, la questione del lockdown è stato ovviamente un danno dal punto di vista delle performance, ovviamente, e non si sa ancora quando si tornerà a fare qualcosa dal vivo, nel senso che sai che suoniamo, puoi venire in tale posto, quello no, però c'è un programma e degli impegni che ci hanno fissato, e quindi pian piano usciranno delle cose, ok? E tra cui pubblicheremo anche a breve un nuovo brano, quello sempre, adesso basta scherzi, quello che sempre lo metteremo nella forma acquistabile per poterci supportare, soprattutto di fronte anche a questo lockdown che ci ha tagliato via la possibilità di poi avere quei soldi, che non è che andiamo in giro a stappare le bottiglie di limousine, servono per fare sempre la manutenzione e queste robe qui, adesso per essere seri. Però il discorso è che abbiamo programmato delle chicche, che quando si dice così molti pensano altro, però nel senso vero, cioè le cornie deliziose che faremo uscire, abbiamo anche qualche video che uscirà, abbiamo, forse stiamo dicendo troppo, comunque insomma.
A breve ci saranno storie, come si dice anche a Cagliari.
Sì, storia. Sì. Non lasceremo a bocca asciutta. Poi abbiamo deciso tra l'altro di inaugurare questo ciclo di pubblicazioni che faremo con PDB, perché ormai stava cambiando il clima e c'era bisogno di un brano per l'estate. Infatti è un brano, credo, abbastanza solare. A te è piaciuto, Luca?
Sì, no, a parte che per me è stato un momento, diciamo, un po' revival di quando vivevo a Cagliari. Insomma, mi ha riportato un po' indietro nel tempo, a tante belle serate in cui prima di tornare a casa qualcuno tirava fuori sto gruppo qua. Quindi è stato... Poi comunque... ha un modo fresco, c'è una storia fresca che si racconta, cioè io mi immagino comunque al Papete Beach questa canzone, cioè secondo me questa è con Salvini a petto nudo, questo potrebbe essere diciamo una nuova frontiera, ho un'idea per un nuovo video.
Questa sarebbe molto bella, e grazie tra Luca, è una bella idea.
Se metti Salvini in spiaggia con quella canzone, puoi mettere anche dei gatti, perché i gatti ci stanno sempre bene. E qua
noi abbiamo dei anche gatti. Il logo, l'hai visto? Sono gatti che fanno una cosa che però vabbè, il nostro pubblico, diciamo che sono gatti che si divertono come ci divertiamo noi, ma non in quel modo che vedrete dei gatti. Creiamo anche questa cosa.
Sono dei gatti che si amano.
Che si, non so, credo che sia un termine utilizzabile, che si ingroppano, sì. E quindi lo volevo usare, non ho mai usato questo termine, volevo usare.
Vabbè, cioè, si può dire. Comunque, due gatti che amplessano anche, non lo so.
Sì, che si divertono, come di solito si diverte il nostro pubblico e i nostri live. Quindi, se dovete fare terapia di coppia, potete venire.
Io dopo 40 minuti di diretta e l'invito al pubblico ad accoppiarsi a un vostro live e a comprare ovviamente la musica.
Fare terapia di coppia, non ad accoppiarsi in live, perché quello non c'è,
non c'è modo migliore per salutarci. Grazie Fabio, grazie Marco, mi raccomando. Grazie. Comprate il loro singolo in Fax e poi fate terapia di coppia, come i gatti.
Sempre.
Sì, noi siamo a postissimo, venite a fare terapia di coppia sui nostri social network.
Ciao ragazzi.
Grazie Luca.
Ciao Luca. Ciao,
bacio,
grazie
a tutti. Un abbraccio a Unica Radio.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.